buongiorno, cari amici radioascoltatori di Radio Poderosa. Mi presento, sono Enrica Colasanto, ho più di 30 anni ma meno di 40, vengo dalla provincia di Benevento e credo di dovere alla mia provenienza la mia natura da strega. A volte, ma solo a volte, mi sento anche un po' fata, ma di questo parleremo quando, spero, nel corso dei podcast ci conosceremo reciprocamente meglio, svelando poco a poco gli uni gli altri chi siamo. Ma passiamo subito all'argomento di oggi. Oggi bolle in pentola un bel calamaro, ma non di quelli da farcire con capperi e mollica, bensì il calamaro protagonista di Squid Game, la serie TV sudcoreana ideata da Hwang Dong-hyuk. Sicuramente non è questa la pronuncia esatta del nome del regista, ma è il meglio che so fare. La serie è prodotta da Netflix ed è senz'altro un fenomeno, considerata l'attenzione ricevuta da milioni di telespettatori dal giorno in cui è stata distribuita in tutto il mondo. Pensate che a 23 giorni dal lancio della serie circa 132 milioni di persone ne avevano visto almeno 2 minuti. Vi do qualche dato. L'89% degli utenti di Netflix che avevano iniziato a seguire la serie ne avevano visto almeno 75 minuti, più di un episodio. Il 66%, 87 milioni di persone, avevano finito di vedere la serie nei primi 23 giorni. Numeri da capogiro, anche in termini economici. La piattaforma di streaming, a fronte dell'investimento di produzione, ne avrebbe ricavato, sempre a quella data, 900 milioni di dollari e sarebbe cresciuto anche il valore azionario del colosso americano. Pensate che è aumentata in modo esponenziale anche la ricerca online delle Vans Slip-on, quelle bianche simili a pantofole, indossate dai protagonisti della serie, così come il numero di followers del profilo Instagram di Ango Yeon, la modella sudcoreana protagonista appunto della serie. Come spiegarsi un tale successo? Di che cosa parla Squid Game? Per quelli pochi che non l'hanno ancora visto, segue qualche spoiler, quindi nel caso vogliate seguire la serie, vi consiglio di fermarvi qui con l'ascolto del podcast, anche se non scendo nel dettaglio. La serie è ambientata in una Corea del Sud dominata dall'indebitamento dei suoi cittadini. 456 disperati vengono coinvolti in un gioco terrificante e brutale che farà guadagnare una somma esorbitante ai vincitori. E la violenza non è di certo risparmiata agli spettatori del gioco del calamaro, che oltre, tra l'altro, la violenza, oltre ad essere l'origine del puntuale dibattito sulla potenziale pericolosità della serie che indurrebbe i più giovani incapaci di cogliere la spettacolarità del fenomeno ad emularne i gesti efferati, è probabilmente una delle ragioni per cui molti avranno deciso di guardare la serie. Non c'è praticamente dubbio sul fatto che la violenza pungoli sempre la curiosità di chi si accinge a guardare, credo sarete d'accordo con me. A rendere però il prodotto cinematografico interessante è anche certamente un livello alto di recitazione. La serie non è ancora stata doppiata in molte lingue e la si può ancora godere recitata in sudcoreano con sottotitoli in italiano. Di sicuro poi efficace è la scelta di una fotografia che punta su colori accesi e brillanti, in contrasto tra loro. Merito di attrattività va dato certamente anche alla scelta di inscenare un completo ribaltamento della dimensione ludica infantile che finisce per farsi sopraffazione emotiva, morte. Ma è tutto qui? No, direi di no. Ciò che probabilmente ha convinto 142 milioni di utenti a cliccare sul tasto play a un mese dall'uscita del drama distopico è la possibilità di immedesimarsi nei suoi personaggi. La tragedia raccontata è sicuramente cucita sulla situazione della Sud Corea degli ultimi anni, un paese in cui l'indebitamento di molti privati si inserisce nel contesto generale di un paese con un divario salariale crescente, in cui le case sono sempre più costose, con una sempre maggiore disoccupazione giovanile. La crescita economica della Sud Corea, seguente la ripresa postbellica, ha comportato sicuramente un accentuarsi delle disuguaglianze e delle pressioni sociali su milioni di sudcoreani. Lo stesso sfacelo, infatti, è rappresentato dalla pellicola premio Oscar per miglior film del 2019, Parasite, del sudcoreano Bong Joon-ho, e forse stavolta ci ha azzeccato. Ma il modello criticato non è solo quello di Seoul, descritto nella sua natura de genere è il capitalismo che fonda economie e società intere e soprattutto il realismo capitalista, cioè la prospettiva di alcuni, esposta nell'omonimo saggio del filosofo Mark Fisher, per cui non esisterebbe un modello alternativo. In pratica non se ne esce se non da morti, come in Squid Game. Per i giocatori del gioco del calamaro l'inferno fuori dal gioco è più insopportabile di quello dentro al gioco e così decidono di partecipare, al contrario di quanto fanno ad esempio i protagonisti degli Hunger Games, che invece sono costretti a partecipare a quei giochi. Siamo quindi così disperati da poterci immedesimare in loro? Forse no. Forse in loro no, ma nei VIP, e cioè negli organizzatori del gioco, forse sì. I VIP sono i personaggi della serie rappresentati con tratti occidentali, quando non coperti da maschere animalesche. Gli unici che parlano in inglese nella serie, che si intrattengono nell'ammirazione godereccia dell'altrui disperazione. Come scritta da Maura Gancitano e Andrea Colameci, fondatori della Scuola Permanente di Filosofia e Immaginazione Tlon, in un loro post di Instagram, pensiamo di riconoscerci nei disperati pieni di debiti, disposti a rischiare la vita per svoltarla, mentre in realtà siamo anche, o forse soprattutto, quelli che tengono in piedi il gioco, che lo foraggiano e ne godono. E qui finisce la loro citazione. Siamo noi gli spietati, è quello su cui potremmo riflettere, e forse questo fa più male di qualsiasi gioco. Io ho terminato qui la mia riflessione appunto sulla serie TV più chiacchierata del momento e vi do appuntamento alla prossima volta. La vostra streghetta Enrica.